Ciao a tutte
e a tutti. Noi siamo le alunne
e gli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiora di Roma e questa è una nuova puntata di Radiofonicamente, il nostro podcast. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti ascoltatori e ascoltatrici. Oggi io e i miei compagni della terza E vi parleremo dello sport e di tutti i suoi temi nello specifico. In particolare, io e il mio gruppo composto da Andrea,
Riccardo,
Daniele
e Carlo
vi parleremo dell'importanza della musica e degli inni nello sport.
La musica, negli ultimi secoli, è diventata un collegamento tra le persone e le varie manifestazioni pubbliche.
Esatto, un esempio classico sono gli inni che si cantano durante le partite di calcio, per caricare al massimo la propria squadra. È chiaro che la musica ha sempre unito nazioni e popoli, eliminando ogni forma di violenza, discriminazione e scontro.
Giusto, inoltre ascoltare musica prima, durante e dopo gli allenamenti aiuta i giocatori a concentrarsi di più, ridurre la tensione e di conseguenza essere più rilassati per affrontare al meglio la partita.
E poi un altro aspetto fondamentale è la creazione di canzoni e cori da parte dei tifosi, come segno di appartenenza e amore verso la propria squadra. Ora passo la parola a Riccardo che ci farà qualche esempio di musica e inni nello sport.
Grazie Andrea. Allora, avete mai assistito a una partita del Liverpool? Almeno una volta nella vita bisogna farlo. L'emozione di vedere migliaia di tifosi che cantano You'll Never Walk Alone è qualcosa che lascia il segno. Non è solo un'esperienza visiva, ma tocca profondamente il cuore. Il titolo Tu non camminerai mai da sola, in italiano, rappresenta il messaggio di solidarietà e supporto che si intende trasmettere. Un invito a sentirsi parte di una comunità unita che sostiene i suoi membri in momenti di gioia e in quelli di difficoltà.
Esatto, e non solo il Liverpool, anche altre squadre come il Celtic, il Borussia Dortmund e il Feyenoord hanno adottato questo inno per sottolineare il legame tra la squadra e i tifosi. Insomma, vedere una partita del Liverpool è un'esperienza unica che celebra l'amore per lo sport.
Vogliamo parlare di Seven Nation Army dei White Stripes? Questa canzone è diventata famosa nel calcio grazie ai tifosi belgi del Club Brugge, che la usavano prima contro il Milan e poi contro la Roma. In Italia è diventata popolare quando la Roma, dopo aver battuto il Brugge in Coppa UEFA, ha cantato Seven Nation Army per sfottere gli avversari e ha anche vinto un Grammy per la migliore canzone rock dell'anno.
Ah, non dimentichiamoci di Queen. We Are The Champion è un classico, usato in diverse occasioni sportive, come le finali dei mondiali di calcio, il Super Bowl e gare importanti di pallavolo e basket. E di We Will Rock You, che è usata nello sport perché il suo ritmo crea un'atmosfera energica che coinvolge il pubblico.
E ti sei dimenticato di dire che We Are The Champions viene suonata ad ogni finale dei mondiali, dato che la canzone celebra i vincitori.
Dai Andrea, questo è importante.
Scusate.
Giusto, e poi c'è Eye of the Tiger, The Survivor, pubblicata nel 1982, una delle canzoni più celebri legate allo sport. Questo brano, famoso anche per essere nella colonna sonora di Rocky 3, quando il protagonista Rocky si prepara per il suo combattimento. La canzone rappresenta la determinazione e la forza di volontà. Inoltre, Eye of the Tiger è stata ampiamente utilizzata in eventi sportivi, diventando un inno di preparazione mentale e fisica per gli atleti di tutti gli sport, grazie al suo ritmo energico.
Anche grazie al suo testo. Infatti, dice di non arrendersi mai e di concentrarsi sul proprio obiettivo.
Ragazzi, non dimentichiamoci di Notte Magiche, l'inno che ha rappresentato i mondiali che si sono svolti in Italia nel 1990. Questo inno è stato scritto da Gianna Nannini, Edoardo Bennato, ed è un inno molto attuale e ricordato perché aiuta tanto i calciatori italiani a concentrarsi al massimo. Purtroppo però dobbiamo ricordarci che quei mondiali non andavano molto bene per l'Italia, che venne eliminata in semifinale.
Infine non possiamo menzionare Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri. Questa canzone viene cantata da quasi tutte le squadre italiane, ma il Milan è quello che la utilizza di più per trasmettere l'amore verso la squadra.
Aspettate, ho l'ultimo esempio. Inno del Manchester United, squadra al momento militante in Premier League. Quest'inno si intitola Glory, Glory Manchester United e rappresenta il vero amore verso la propria squadra e i propri colori. Gli inglesi decisero di scriverlo in occasione della finale di FA Cup, che sarebbe la nostra Coppa Italia per gli inglesi, che venne vinta proprio dai Reds. Quindi vi consigliamo di andare a vedere una partita del Manchester United e fidatevi, non ve ne pentirete.
Insomma, la musica e gli inni nello sport sono davvero importanti. Grazie a tutti per l'attenzione. Ora passiamo la parola ai nostri compagni che vi parleranno delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi.
Ciao!
Ciao. From Kingston to Montego Bay, the island vibes make my troubles melt away. Dancehall beats pumping through the speakers. Caribbean women, they're the ultimate freakers. Caribbean women, they got that spice, dancing all night, feeling so nice. Island queens turning heads when they walk. Caribbean women, you're the talk of the block.
Salve a tutti, noi siamo
Chiara,
Ginevra
e Sara.
Oggi vi parleremo delle Olimpiadi e Paralimpiadi, dei personaggi importanti che gareggiano, di come si svolgono e degli avvenimenti importanti.
Dobbiamo partire con il dire che c'è molta differenza tra le due cose. Per adesso vi racconteremo cosa sono e cosa comprendono le Olimpiadi. Tutti abbiamo visto almeno una volta il suo simbolo, che comprende 5 cerchi tanti quanto sono i continenti abitati. Quindi il verde per l'Europa, il giallo per l'Asia, il nero per l'Africa, il celeste per l'Oceania e il rosso per l'America. I cerchi sono intrecciati tra di loro per comunicare unione tra le diverse etnie e culture.
Ovviamente sappiamo tutti che i continenti sono 6, ma in Antartide non ci vive nessuno, quindi non è considerato nei continenti nel logo.
Le prime Olimpiadi sono state svolte in Grecia, a Olimpia, nel 766 a.C. Inizialmente si trattava solo di gare che comprendevano la corsa, ma pian piano si sono aggiunti anche altri sport. Nel corso del tempo le Olimpiadi sono diventate un momento in cui tutti gli sportivi del mondo si riuniscono per rappresentare il proprio paese nelle gare.
Immaginate che tutti gli sportivi del mondo che si allenano duramente ogni 4 anni devono riunirsi in una città diversa ogni volta.
Infatti ogni gara olimpica cambia città nel quale si svolgono. Per esempio le ultime sono state a Parigi.
Lo sapevate che alle Olimpiadi dell'anno scorso il Ministero dello Sport di Parigi ha nuotato nella Senna così da dimostrare che il fiume non fosse più inquinato e accessibile alle gare di nuoto?
Però purtroppo dopo le gare molti atleti si sono ammalati perché evidentemente nei giorni successivi ha piovuto e quindi il fiume si è inquinato di nuovo. Ci sono stati molti ricoverati per problemi di stomaco.
Avevano speso anche tantissimi soldi per levare tutte le sostanze inquinanti.
Se poteste partecipare a una gara olimpica, quale sport scegliereste?
Io, pattinaggio sul ghiaccio, è affascinante come i pattinatori riescono a muoversi e fare i salti in quel modo.
E invece tu, Ginevra?
Io sceglierei lo sci. E tu, Chiara?
Io sceglierei il nuoto.
Ma se in vacanza quest'estate stavi affogando?
Ma pensavo di aver toccato qualcosa con il piede. Vabbè dai, passiamo oltre. Un avvenimento importante che mi ha particolarmente colpita è stata la premiazione dei 2 ragazzi di colore che sono arrivati sul podio nel 1968. Hanno alzato il braccio sinistro con la mano chiusa in favore dei diritti civili per i neri.
Invece a me ha colpito molto i 2 sportivi che si sono divisi la medaglia d'oro. Ma invece, le donne che ruolo hanno nelle Olimpiadi? Ginevra, ce ne parli tu?
Sì, certo. Le donne hanno gareggiato per la prima volta alle Olimpiadi nel 1900. Comunque un anno non troppo lontano da noi. Penso che l'entrata delle donne sia stato un grande passo per la parità di genere.
Di campionesse donne ne abbiamo moltissime, come per esempio Paola Egonu, campionessa mondiale di pallavolo femminile.
E come potremmo dimenticarci di Simone Biles, campionessa di ginnastica artistica. Lo sapevate che durante un esercizio in gara ha sperimentato il twistis?
Il che?
Il twistis è una condizione psicologica che rende impossibile avere il controllo del proprio corpo. Ma ora è tornata a gareggiare più forte di prima, infatti nelle Olimpiadi del 2024 ha vinto l'argento.
Le ginnaste sono note per le gambe muscolose e Simone Biles sembra ricoprire benissimo questo stereotipo.
Sì, è vero.
Hanno tutte questa particolarità.
Invece gli uomini, Sara, ce ne parli tu?
Con piacere, gli uomini, campioni, ne abbiamo moltissimi, come per esempio Michael Phelps, nuotatore che ha vinto 28 medaglie, ma che ormai si è ritirato. Gli italiani abbiamo avuto Edoardo Mangiarotti, campione di scherma, ha vinto 13 medaglie olimpiche, tra cui 6 ori.
Dopo avervi detto delle Olimpiadi, passiamo alle Paralimpiadi. Intanto partiamo con il dirvi che le modalità sono le stesse, ma gli sportivi sono affetti da disabilità, come per esempio chi non ha un braccio o le gambe. Nascono nel 1976 e nonostante le difficoltà dei gareggianti ci sono campioni che riescono benissimo nella loro passione grazie alle protesi, che con l'avanzamento della tecnologia possono camminare e anche appunto gareggiare.
Sara, cosa ne pensi del fatto che siano state create delle Paralimpiadi?
Io penso che sia un gesto molto inclusivo, perché non è giusto che delle persone che sono affette da disabilità non possano gareggiare solo perché la natura glielo ha impedito. Poi soprattutto gareggiano anche persone che sono state coinvolte in guerre da piccoli e quindi hanno perso degli arti, come per esempio c'è questo sportivo a cui sono stati tranciati i polpacci e gli sono state messe per correre le lamine da corsa, che sono dei pezzi di ferro curvati che ti fanno correre velocissimo.
Io sono d'accordo con lei.
Invece, una ragazza che ammiro tanto è Bebe Vio, che è stata colpita da una meningite e si è dovuta amputare gli arti, sia superiori che inferiori. È una ragazza fortissima che, nonostante la sua patologia, ha combattuto contro tutte le persone che credevano che non sarebbe riuscita a diventare una campionessa di scherma. Ad oggi, Bebe Vio ha 27 anni e ha vinto la medaglia d'oro nel 2021.
Che tra l'altro io ho anche incontrato, è bellissima anche dal vivo.
Sì, è vero. Inoltre, il logo delle Paralimpiadi è formato da 3 archi, uno rosso, uno blu e uno verde. Rappresentano il corpo, la mente e lo spirito degli atleti con disabilità.
Per chi è interessato, su internet ci sono molti documentari su questo argomento, che raccontano e spiegano le storie degli atleti. Io ne ho visto uno in inglese, per esempio.
Tu? Ma se manco ciao sai dire!
Ma avevo i sottotitoli in italiano.
Ragazze, parleremo dopo di Chiara e il suo inglese, che ogni volta che canta una canzone in inglese crea una nuova lingua.
Comunque, noi pensiamo ovviamente che nonostante la disabilità, i gareggianti non siano meno bravi degli altri concorrenti delle Olimpiadi. Ognuno ha le sue difficoltà ed è per questo che sono state create le Paralimpiadi, perché nonostante tutto riescono come tutti gli altri.
Ragazze, ma che ore si sono fatte?
Oddio, io devo scappare!
Sì, anche io.
Aspettate, da
Chiara,
Ginevra,
Sara,
vi ringraziamo per averci ascoltato. Crediamo di avervi dato qualche informazione in più riguardo le Olimpiadi e Paralimpiadi. Grazie. Colors in the air, a magic sound, whispering secrets through the ground. Nature's ballet makes my heart pound. Flower power growing strong in the garden where we belong. Dancing wild to nature's song. Blossom bright where dreams prolong.
Buongiorno a tutti, siamo
Cody,
Marco
e Guglielmo e oggi vi parleremo di due sport estremi, il paracadutismo e il motocross.
Il paracadutismo è molto conosciuto ma non tanto praticato e ne esistono diversi tipi, come per esempio quello sportivo e quello militare, ma oggi parleremo nello specifico di quello sportivo. Questo sport può essere molto pericoloso se non viene praticato da esperti. E in genere chi si avvicina al paracadutismo per la prima volta deve seguire un corso che prevede teoria e pratica, solitamente accompagnata da un istruttore professionista. Guglielmo, tu cosa ne pensi di tutto ciò?
A parere mio, il paracadutismo, come hai già detto tu, è molto pericoloso, ma se si impara a praticarlo correttamente, ti sviluppa una grande agilità, poiché quando ti lanci da un aereo o da un elicottero, devi essere pronto ad aprire il paracadute, oppure devi reagire ai cambiamenti di pressione man mano che si scende di quota.
L'attrezzatura necessaria per praticare questo sport è un semplice zaino con una cordicina al lato, che quando viene tirata esce fuori un telo molto grande, chiamato paracadute. Ora passiamo all'abbigliamento. Per lanciarsi con il paracadute, solitamente le persone indossano delle tute che sono un elemento molto importante, poiché quando si lancia dall'aereo si raggiungono temperature molto basse. Un altro elemento importante dell'outfit è il casco, che ovviamente è obbligatorio per evitare collisioni nella discesa.
In conclusione, il paracadutismo è uno sport molto appassionante e coinvolgente, ma anche molto pericoloso. Guglielmo, ora parlaci del motocross.
Il motocross lo possiamo vedere da due punti di vista differenti. Il primo è che è uno sport molto bello e affascinante. L'altro è che è molto facile farsi male. Per esempio, si può cadere e la maggior parte delle volte con conseguenze gravi. Questo sport solitamente si pratica su piste fatte di terra e per vincere le gare si devono fare un tot di giri per poi arrivare al traguardo. La pista è composta da dune di fango dove il motociclista deve saltare. Il numero di partecipanti è di 15 persone e di solito le gare amatoriali durano dai 15 ai 20 minuti, mentre quelle agonistiche 10 minuti o anche meno. L'attrezzatura per il motocross è fondamentale, poiché è uno sport dove si va ad un'alta velocità ed è molto probabile cadere o di perdere il controllo della moto. Partiamo dal casco, che anche per il paracadutismo è il più importante, per proteggerci la testa. Mi raccomando, sempre molto stretto.
Poi, per proteggerci dal fango e per vedere meglio abbiamo bisogno di un paio di occhiali protettivi. Ovviamente non dimentichiamo anche di proteggerci a piedi e caviglie in caso di qualche incidente, in questo caso ci occorrono degli stivali da motocross. Anche i guanti sono fondamentali per tenere bene in equilibrio il manubrio. Abbiamo quasi finito, mancano soltanto la pettorina per proteggere petto e schiena e infine le ginocchiere, che ci proteggono bene le ginocchia. Bene, detto ciò, siamo pronti a partire insieme.
Ma cosa stai dicendo? Dimenticando i pantaloni?
Vero, scusate. Stavo quasi dimenticando i pantaloni, che in realtà sono fondamentali anche loro in caso di qualche incidente. Ho dimenticato qualcosa?
No, hai detto tutto.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Marco,
Cody
e Guglielmo. Step into the day, glitter in the air, laughing all the way. Happiness to share. Daily smiles we shine, love in every glance, living on cloud nine. Life becomes a dance.
Ciao a tutti, noi siamo Marica,
Ginevra e Flavio
e oggi vi parleremo di abbigliamento e materiali performanti nello sport. Sono sicura che già saprete qualcosa relativo a questo argomento, ma oggi siamo qui per ampliare le vostre e le nostre conoscenze. L'abbigliamento sportivo è diventato nel corso degli anni non solo una necessità per chi pratica attività fisica, ma anche un vero e proprio simbolo di comfort e stile.
Progettato per garantire libertà di movimento, supporto e comodità. Il vestiario è realizzato con tessuti tecnici che rispondono alle esigenze degli atleti.
Le giacche e i pantaloni sono spesso realizzati con materiali elastici e resistenti che offrono protezione contro il maltempo, mentre le magliette e le canottiere sono dotate di proprietà traspiranti che favoriscono l'evaporazione del sudore.
Ah sì? Non lo sapevo!
Eh già! Queste sono informazioni utilissime che dovrebbero sapere tutti. Inoltre, negli ultimi anni, l'abbigliamento sportivo ha visto un'evoluzione anche dal punto di vista estetico, diventando un elemento alla moda nella vita quotidiana.
I brand più noti hanno saputo unire funzionalità e design, proponendo capi che si adattano sia all'attività in sé per sé che agli outfit da tutti i giorni, da indossare nel tempo libero.
Di questo ne ero già a conoscenza, ma fammi capire bene. L'abbigliamento sportivo è dunque diventato un vero e proprio fenomeno di tendenze.
Esatto, e con una grande varietà di modelli e stili che soddisfano le preferenze di ogni individuo, sia per chi pratica sport a livello professionale, sia per chi si allena per il semplice piacere di farlo.
Ora passiamo ad un altro importante argomento che merita di essere approfondito, i materiali performanti, che sono progettati per ottimizzare la performance degli atleti, migliorando la protezione. Quelli di cui ora vi parleranno i miei qui presenti colleghi sono alcuni dei principali materiali utilizzati.
Il poliestere è noto per la sua resistenza, leggerezza e capacità di asciugarsi rapidamente. I tessuti di poliestere allontanano l'umidità dalla pelle, mantenendo il corpo asciutto durante attività fisiche intense.
Quindi riduce anche il pericolo di ammalarsi?
Esatto. Come ha detto Marika, questo tipo di tessuto previene eventuali influenze, tosse o raffreddore e preserva la salute degli sportivi.
Oh, finalmente parlo io. Per quanto riguarda il nylon elastico, offre grande libertà di movimento. È spesso utilizzato per capi come leggings, pantaloncini e maglie a compressione. Mi raccomando, la comodità prima di tutto.
Parlando invece del cotone, sebbene morbido e confortevole, non è ideale per fare sport, poiché tende ad assorbire l'umidità senza favorirne l'evaporazione, mantenendo la pelle umida. Scommetto che questo non ve l'aspettavate, però sappiamo tutti bene che questo materiale è ottimo per i vestiti da tutti i giorni e previene irritazioni di ogni tipo.
Il Clevier è utilizzato per garantire protezione contro abrasioni e tagli. Come in alcuni pantaloni da ciclismo o giacche da moto, è un materiale estremamente resistente e durevole.
Invece il neoprene è un materiale elastico, termico e resistente all'acqua ed è utilizzato soprattutto per mute da sub o semplicemente per accessori sportivi come ginocchiere o gomitiere.
In aggiunta, a seconda della propria religione o il proprio culto, ci sono dei capi specifici da indossare per praticare sport. Ad esempio, sapevate che per le donne che professano la religione musulmana utilizzano un costume da bagno speciale per nuotare durante le competizioni, ma anche per andare al mare in piscina? Il suo nome è burkini.
Che simpatico gioco di parole! È formato dalla parola burka, cioè il vestiario giornaliero che indossano, e il bikini, quindi il costume da bagno che tutti noi ragazzi usiamo.
Poi ci sono vari colori.
Cerchiamo di non deviare in discorso, ragazzi.
Ricevuto, capo.
Molto divertente. Tornando alle cose importanti, l'industria dell'abbigliamento sportivo è in continua evoluzione, con un focus crescente sulla sostenibilità e sull'innovazione tecnologica. Oltre alla funzionalità e allo stile, alcuni brand utilizzano materiali ecosostenibili o riciclati e processi di produzione ecologici per ridurre l'inquinamento.
Non è sempre facile stabilire cosa sia realmente sostenibile.
Hai proprio ragione. Ogni giorno anche la stessa aria che respiriamo potrebbe diventare dannosa da un momento all'altro.
Pensiamo alla fibra di cotone. In tanti sono convinti che sia quanto più naturale possibile, eppure la sua impronta ambientale è tutt'altro che trascurabile, se si considera quanta acqua è necessaria prima della sua coltivazione e poi alla sua lavorazione.
Anche per questo motivo, i materiali alternativi in via di sperimentazione sono moltissimi. Fibra di ortica in sostituzione del cotone, fibra di arancia in sostituzione della seta, fibra macinata di caffè per tessuti ad asciugatura rapida. Questo è un argomento che sta a cuore a tutti noi, perché l'ambiente ha bisogno di cure e attenzioni, invece noi lo stiamo trascurando del tutto. Ma come riusciamo a risolvere questi enormi problemi? Di certo nessuno sa la risposta a questa domanda.
E poi ancora si sta testando la resa delle foglie di cactus, delle bucce d'uva scartate dall'industria del vino, dei sistemi radicali dei funghi per la realizzazione di pelle vegana. Senza contare tutte le fibre che si stanno sperimentando a base di cellulosa ottenuta da scarti agricoli come bucce di banana, bucce di mela e canne da zucchero.
L'obiettivo è l'invenzione, con l'aiuto delle biotecnologie, di tessuti di buona qualità, altamente resistenti e completamente biodegradabili, per rendere il pianeta un posto migliore.
Con questo abbiamo concluso il nostro intervento di oggi. Speriamo vi sia piaciuto. Anche noi abbiamo scoperto cose nuove, vero?
Certo.
Assolutamente sì.
Allora a presto.
Ciao. Breaking chains, gonna step into the light. Roaring flames, we dance upon the fire. Hearts unbound, fuel our deepest desire. Echoes loud of the battles we have won in the night.
Buongiorno a tutti, siamo Benedetta,
Marica
e Antonietta.
Oggi siamo qui per approfondire l'argomento riguardante il doping e l'alimentazione.
L'alimentazione sana nello sport è fondamentale per supportare l'attività fisica e migliorare la salute di ogni persona. Voi lo sapevate?
A dire il vero no, ma ne ho solo sentito parlare.
Anche a me è capitato di sentire l'argomento in qualche discorso e ho saputo che una dieta equilibrata e adeguata alle esigenze degli atleti aiuta ad avere una buona energia e a prevenire infortuni.
Sì, è proprio come ha detto Antonietta. Tu, Benedetta, cosa ne pensi a riguardo?
La mia opinione è tale quale la vostra, ragazze. Inoltre, so che gli sportivi devono seguire un piano alimentare che includa tutti i nutrienti.
Ad esempio?
Beh, Anto, credo che la nostra amica si riferisca ai carboidrati, alle proteine, ai grassi e alle vitamine. Insomma, tutti i nutrienti di cui noi abbiamo bisogno. Sapete che sono regolate dalla durata e dall'intensità dell'allenamento?
Sì, su questo mi ero documentata giusto qualche giorno fa e ho scoperto che anche l'idratazione è un aspetto molto importante nello sport perché garantisce il funzionamento di tutti i processi fisiologici.
Pensate che l'acqua viene espulsa tramite la sudorazione e se non compensiamo questa perdita si rischia di compromettere le prestazioni e aumentare il rischio di disidratazione.
Ho saputo anche che in alcune attività l'integrazione con bevande speciali può essere utile per migliorare la propria resistenza. Per esempio, voi le avete mai provate?
Io sì, spesso bevo bibite energetiche.
Io, invece, mangio comunemente barrette proteiche, che hanno all'incirca la stessa funzione delle bevande.
Ragazze, infatti, esistono anche degli integratori alimentari, come proteine in polvere, i creatina e gli amminoacidi a catena ramificata. Suppongo che di queste non ne abbiate mai sentito parlare.
A dire il vero, mi avevano accennato qualcosa un po' di tempo fa. Gli integratori, però, dobbiamo ricordare che non sostituiscono una dieta bilanciata, ma possono essere utili per soddisfare esigenze specifiche, come il recupero muscolare.
È anche molto importante che l'uso di queste sostanze avvenga sotto la supervisione di professionisti della salute oppure nutrizionisti, perché abusarne potrebbe portare ad avere effetti collaterali indesiderati e dannosi per il nostro organismo.
Ritornando al discorso precedente sui piani alimentari, sappiamo che per ogni atleta sono soggettivi e personalizzati. Alcuni tipi di diete, però, sono specifiche per...
Atleti di resistenza. Hanno una dieta ricca di carboidrati, poiché sono la fonte principale di energia per un'attività prolungata. Sono importanti anche le vitamine e i grassi per il bene generale delle cellule.
Atleti di forza, come bodybuilding e sollevamento pesi. Anche loro, come quelli di resistenza, necessitano di una dieta con abbondanti proteine e carboidrati per l'aumento della massa muscolare.
Poi abbiamo gli atleti di potenza, che richiedono forza, velocità e agilità, anche attraverso i nutrienti principali citati in precedenza dalle mie compagne.
In aggiunta, anche gli atleti di sport estremi devono essere in grado di esercitare molti sforzi, per brevi periodi e ad intervalli regolari.
Oltre al corretto modo di mangiare, un altro argomento che andrebbe approfondito meglio è quello sul doping. Quest'ultimo è un fenomeno che coinvolge l'uso delle sostanze o metodi proibiti illegali per migliorare le prestazioni atletiche.
Che tipo di sostanze?
Sostanze come farmaci particolari, integratori, ormoni o tecniche mediche avanzate che alterano la capacità fisica e fisiologica di un atleta.
Inoltre è scorretto durante le competizioni ed è ancora più irrispettoso verso gli avversari perché crea disuguaglianze tra partecipanti, ma non dimentichiamo che può avere effetti dannosi sulla salute.
Le sostanze e i metodi più utilizzati sono gli steroidi, che aumentano la massa muscolare e la forza fisica. Sono simili al testosterone, cioè l'ormone maschile, eritropoietina per migliorare la performance, stimolanti per aumentare la vigilanza, ridurre fatica e migliorare la concentrazione. Diuretici riducono il peso corporeo. Altri stimolanti utilizzati, illegali, sono la cocaina, le anfetamine, l'efedrina e la caffeina.
Inoltre può portare implicazioni per la salute. Le sostanze che alterano l'equilibrio naturale del corpo possono causare effetti dannosi, tra cui
problemi cardiovascolari, danni ai reni al fegato e sbalzi d'umore improvvisi. Mi raccomando, tutelate la vostra salute e giocate in modo corretto, così che tutti possano divertirsi e seguire liberamente le proprie passioni.
Ma state tranquilli, cari ascoltatori, perché a tutti gli sbagli c'è una soluzione. Infatti, dopo accurate ricerche, abbiamo trovato il sistema antidoping, che si occupa di controllare tutte le sostanze proibite.
Ho scoperto che ogni atleta, prima di una competizione, deve fare il test antidoping. Nel caso in cui il test risultasse positivo, le conseguenze saranno severe e in alcuni casi ci saranno pene legali. Le conseguenze abituali sono la squalifica dei risultati ottenuti in una competizione, inclusa la perdita di medaglie o trofei, l'interdizione da qualsiasi attività sportiva, gare e allenamenti, fino a 4 anni o addirittura a vita, la divulgazione al pubblico della violenza commessa.
Io sono assolutamente d'accordo riguardo a sanzionare chi fa uso di sostanze non lecite. Il test aiuta a capire chi non sta rispettando le regole del fair play. Statistiche hanno anche dimostrato che il ciclismo è lo sport con il più alto numero di atleti positivi al doping. C'è però un dato da considerare. Se valutiamo il tasso di positività in percentuale ai soggetti controllati, allora il CrossFit risulterebbe lo sport con la più alta percentuale di atleti dopati, seguito dal powerlifting.
Beh, noi grazie a queste ricerche siamo riusciti ad imparare qualcosa di nuovo. E voi? È importante ricordare sempre che la lealtà sul campo, ma anche nella vita, fa di noi persone responsabili, ma specialmente per il benessere del nostro corpo e della nostra salute, che è una delle cose più importanti da preservare sin da giovani.
Grazie di cuore a tutti per l'attenzione ed il supporto. Ora passiamo la parola ai nostri colleghi che sicuramente avranno molto da raccontarvi.
Ciao!
Salve a tutti da Tommaso,
Ivanoe
e Riccardo.
E siamo entusiasti di essere qui con voi oggi su Radiofonicamente. Oggi parleremo di un argomento che tocca il cuore di molti, e cioè i campioni sportivi e il loro ruolo come modelli morali. Negli sport, infatti, non si tratta solo di vincere medaglie o trofei, ma anche di come gli atleti possono ispirare e influenzare le persone al di fuori dal campo. Discuteremo di come alcuni soggetti non solo eccellono nelle loro discipline, ma si impegnano anche a promuovere valori come l'inclusione, il rispetto e la lealtà.
Quindi adesso inizierei a parlare proprio di loro e partirei con Gino Bartali. La storia inizia con un giovane Gino Bartali nel suo paese natale, Ponte a Ema, vicino a Firenze, e che coltiva la sua passione per il ciclismo assieme al suo fratello Giulio. Gino viene da una famiglia povera di contadini e inizialmente deve scontrarsi contro il padre e l'evidente necessità di lavorare per procurarsi delle entrate economiche. Riuscire finalmente a ottenere il permesso del padre, Bartali inizia a partecipare alle gare ciclistiche e a vincere tutti i premi più importanti.
Bartali non lascia mai indietro Giulio, deciso a condividere il destino di corridore con lui. Durante una gara, però, a causa di un'automobile sopraggiunta sul percorso, Giulio viene investito e muore nel tragico incidente. La scomparsa del fratello sarà una ferita profonda e mai rimarginata nell'animo di Bartali, che immediatamente decide di non correre più e di ritirarsi in un convento a lavorare, restando con il suo dolore.
Sara Adriana, una giovane commessa in un negozio di stoffe, la quale si è recata al convento con la bicicletta del ciclista, a convincerlo a lasciare andare avanti la sua vita e proseguire le corse. Bartali accetta di proseguire nella sua carriera, ma fa un voto segreto. Non rivedrà la sua amata fino a quando non avrà vinto per suo fratello il Tour de France, la corsa più importante del mondo. Solo nel 1938, dopo aver vinto l'ambito premio, Bartali tornerà dalla sua futura moglie, Adriana.
Nel frattempo, i fratelli Fausto e Sergio Coppi iniziano a farsi strada nel mondo del ciclismo professionistico, finché Bartali non ingaggia nella sua squadra il giovane e promettente Fausto come gregario. Inizia una rivalità che accompagnerà i due campioni per tutta la vita, condizionata anche dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.
Durante il conflitto le corse sono sospese. Coppi viene arruolato in Africa e Bartali resta a Firenze partecipando attivamente alla resistenza, ma non con le armi, esponendosi a un rischio enorme. Offre infatti un prezioso contributo trasportando documenti nascosti all'interno della sua bicicletta per conto del suo amico cardinale Elia Dalla Costa. La fine della guerra segna il nuovo inizio delle corse. La rivalità tra Bartali e Coppi è ormai evidente.
La differenza d'età tra i due svantaggia Bartali a causa degli anni rubatogli dalla guerra, ma la tenacia del campione lascia la partita aperta e tutta da giocare. I due si alterneranno quindi per anni tra glorie e vittorie, dove Bartali lancia la sua propria casa ciclistica lasciandola Legnano dell'amico Eberardo Pavesi.
La carriera di Bartali volge pian piano al termine. Età avanzata ed un brutto incidente d'auto lo compromettono definitivamente. Inoltre, Gino Bartali viene soprannominato il gigante delle montagne. Questo soprannome gli fu attribuito per la sua straordinaria capacità di affrontare le salite, grazie alla sua potenza e resistenza sulle montagne. Bartali si spegne infine il 5 maggio 2000, chiudendo un capitolo sensazionale e indimenticabile dello sport, della vita e della nazione italiana.
Dopo aver raccontato le fantastiche imprese del ciclista Gino Bartali, adesso passiamo ad un personaggio noto in generale grazie allo sport forse più amato e popolare in questo momento, il calcio, con Claudio Ranieri. Claudio Ranieri è un allenatore di calcio, ex calciatore, tecnico dell'AS Roma, molto amato, noto per la sua carriera che si estende per decenni. È nato il 20 ottobre 1951 a Roma e ha iniziato la sua carriera come difensore, giocatore per diverse squadre italiane.
Uno dei momenti più iconici della sua carriera è stato quando ha guidato il Leicester City alla vittoria della Premier League nella stagione 2015-2016. Questo trionfo è stato considerato uno dei più grandi miracoli nella storia del calcio, dato che il Leicester era partito con una delle squadre con meno probabilità di vincere il titolo. Questo straordinario successo gli vale il premio come allenatore dell'anno da parte della FIFA, la Palma d'Oro al merito tecnico e l'onorificenza di grande ufficiale della Repubblica Italiana, oltre all'inserimento nella Hall of Fame del calcio italiano. Dopo il successo con le Foxes, gli vengono attribuiti diversi soprannomi, in particolare Sir Claudio Ranieri, con cui viene chiamato ancora oggi.
Altre esperienze positive del tecnico romano sono state nella capitale, sponda giallorossa, e con il Cagliari, dove ha avuto molteplici esperienze, con la più recente che va dal 2022 al 2024. Il 23 dicembre 2022, infatti, viene reso ufficiale il suo ritorno sulla panchina del Cagliari, squadra che 35 anni prima lo aveva lanciato nel calcio professionistico. Dopo aver eliminato il Venezia nel turno preliminare e il Parma in semifinale, Ranieri riporta il Cagliari in Serie A con la vittoria allo stadio San Nicola contro il Bari, ottenendo una nuova promozione nella massima lega del calcio italiano.
La stagione 2023-2024 inizia nel peggiore dei modi per il Cagliari e a febbraio viene resa ufficiale la scelta di Ranieri di rassegnare le proprie dimissioni. Tuttavia, egli viene convinto sia dalla società che dagli stessi calciatori e al culmine di una lunga serie di risultati positivi li conduce la salvezza aritmetica alla penultima giornata di Serie A.
Malgrado avesse resa nota la volontà di non voler allenare nessun club, il 14 novembre 2024 viene ufficializzata la sua terza esperienza da tecnico della Roma, con cui sottoscrive un accordo fino al termine della stagione.
Oltre ai successi sul campo, Ranieri è conosciuto per la sua sportività e i suoi gesti nobili. È sempre stato un sostenitore del fair play e ha dimostrato grande rispetto per gli avversari e per il gioco stesso. Ad esempio, dopo la vittoria dell'Leicester, ha dedicato il successo ai suoi giocatori e ha sempre sottolineato l'importanza del lavoro di squadra.
È noto per il suo sorriso contagioso e per il modo in cui si relaziona con le persone, creando un ambiente positivo e motivante.
La sua carriera è un esempio di come la passione, la dedizione e il rispetto possono portare a grandi risultati, sia nello sport che nella vita.
Con la Roma, Ranieri ha avuto un'esperienza significativa, avendo allenato la squadra per diverse occasioni. La sua passione per il club è evidente e i tifosi lo ricordano con affetto per il suo impegno e la sua dedizione. Ranieri ha sempre mostrato un grande attaccamento ai colori giallo e rosso e la sua conoscenza della città e della cultura romanista ha contribuito a creare un forte legame con i tifosi.
Per quanto riguarda invece il Cagliari, il legame non è profondo come quello con la Roma, ma ha sempre mostrato rispetto e affetto per il club e per la sua storia. In generale, Ranieri è noto per il suo amore per il calcio e per il modo in cui riesce a trasmettere passione e motivazione ai suoi giocatori, indipendentemente dalla squadra che allena. In sintesi, Ranieri è un allenatore che ha dimostrato di saper ottenere risultati straordinari e il suo nome rimarrà sempre legato a queste storie di successo.
Tuttavia, è fondamentale ricordare che lo sport non è mai stato esclusivo di un solo genere. Infatti, un tema che merita particolare attenzione è quello delle donne nello sport, il cui impegno e le cui conquiste stanno finalmente ricevendo il riconoscimento che meritano. Adesso vi salutiamo e passiamo la parola ai nostri compagni che introdurranno proprio il tema delle donne in ambito sportivo. Ciao!
Ciao. City lights can't cage me no more. Untamed running through the open door.
Salve a tutti, siamo Ivanoe,
Valentina
e Jennifer.
E oggi vi presentiamo le donne nello sport. Il genere femminile ha sempre lottato per ottenere uguaglianza nel corso dei secoli, affrontando numerose sfide e pregiudizi, specialmente nel contesto sportivo.
Studi recenti hanno analizzato come l'esposizione femminile nello sport possa influenzare positivamente la riduzione della discriminazione di genere. Ad esempio, una ricerca del 2023 ha evidenziato che nei dataset linguistici e visivi legati allo sport, le donne sono spesso sottorappresentate, il che contribuisce alla loro invisibilizzazione. Questo studio ha rilevato che i nomi associati agli sport vengono attribuiti più frequentemente agli uomini che alle donne, perpetuando stereotipi di genere.
Inoltre, sono stati notati dei miglioramenti riguardanti la parità di genere all'interno dell'ambito sportivo. In più, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato conclusioni per combattere la discriminazione di genere nello sport, sottolineando l'importanza di garantire un ambiente sicuro, inclusivo, paritario, libero da qualsiasi forma di diseguaglianza, discriminazione o violenza.
Nonostante questi progressi, la partecipazione delle donne in sport tradizionalmente considerati maschili può ancora suscitare resistenze. I media a volte tentano a trascurare il valore delle atlete, contribuendo a perpetuare stereotipi di genere e scoraggiando le donne dal praticare determinate discipline.
Per comprendere appieno le radici di questa discriminazione e esaminare la storia delle antiche Olimpiadi greche, le donne non solo erano escluse dalla competizione, ma non potevano nemmeno assistere come spettatrici, come rifletteva una società profondamente patriarcale in cui le donne erano private e molte libertà fondamentali.
Con l'arrivo dei Giochi Olimpici moderni nel 1896, la situazione iniziò lentamente a cambiare. Sebbene la prima edizione fosse riservata agli uomini, già nel 1900 a Parigi 12 donne parteciparono alle competizioni, principalmente in sport come tennis, croquet, golf e vela. Nel 1928 alle Olimpiadi di Amsterdam le donne furono ammesse alle gare di atletica leggera, segnando un passo significativo verso l'inclusione. Nel 1936 a Berlino si istituirono competizioni femminili in diversi ambiti principali.
Tuttavia è sorprendente notare che solo nelle Olimpiadi di Londra del 2012 le donne hanno partecipato in tutte le discipline, incluso il pugilato femminile. Questo progresso è culminato nelle Olimpiadi di Parigi nel 2024, dove è stata raggiunta per la prima volta la parità di genere, con un numero uguale di atleti maschili e femminili.
Nonostante questi avanzamenti, le donne hanno dovuto affrontare numerose sfide per affermarsi nel mondo dello sport. Ad esempio, nel 1967, Katrin Switzer divenne la prima donna a correre ufficialmente la maratona di Boston, iscrittasi con le iniziali K.V.Switzer, per evitare discriminazioni. Durante la gara fu affrontata da un ufficiale di gara che tentò di fermarla fisicamente. La determinazione di Switzer non solo le permise di completare la maratona, ma anche di aprire la strada a future generazioni di maratonete.
In Italia, Ondina Valla è ricordata come una pioniera dello sport femminile. Nel 1936 ai Giochi Olimpici di Berlino vinse la medaglia d'oro negli 80 metri ostacoli, diventando la prima donna italiana a raggiungere tale traguardo. La sua vittoria non solo rappresentò un successo personale, ma anche un simbolo di emancipazione per le donne italiane in un'epoca dominata da rigide convenzioni sociali.
Un altro esempio significativo è rappresentato da Norma Enriqueta Basilio, un'atleta messicana che nel 1968 divenne per la prima volta la donna ad accendere il braciere olimpico durante i Giochi di Città del Messico. Questo gesto simbolico evidenzia il crescente riconoscimento del ruolo delle donne nello sport a livello internazionale.
Nonostante questi progressi, persistono ancora disparità significative. Le atlete spesso ricevono compensi inferiori rispetto ai loro colleghi maschi e sono sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali all'interno delle organizzazioni sportive. Ad esempio, in Italia solo il 28% degli atleti tesserati sono donne e la presenza femminile in ruoli decisionali è ancora limitata. È fondamentale riconoscere che la promozione della parità di genere nello sport non riguarda solo l'equità, ma ha anche implicazioni positive per la società nel suo complesso. Studi hanno dimostrato che la partecipazione femminile allo sport contribuisce al miglioramento della salute pubblica e può avere un impatto positivo sulla crescita economica.
Oggi figure come Serena Williams nel tennis, Simone Biles nella ginnastica e Megan Rapinoe nel calcio hanno dimostrato che lo sport femminile non è una categoria di nicchia, ma un'area competitiva di altissimo livello. Le loro storie di successo ispirano milioni di giovani donne in tutto il mondo a perseguire i propri sogni atletici, sfidando stereotipi e barriere di genere.
Tuttavia, molte donne evitano di praticare sport a causa di pressioni sociali e stereotipi che le portano a credere che alcune discipline possano escludere dalla società. La scelta di andare controcorrente diventa quindi difficile e chiede coraggio per le donne con una forte passione sportiva, soprattutto quando si tratta di intraprendere una carriera professionale in ambito sportivo e non solo come un hobby.
È essenziale che le istituzioni sportive, i media e la società nel suo complesso lavorino insieme per creare un ambiente in cui le donne possano sentirsi supportate e valorizzate tanto quanto gli uomini. Promuovere programmi di inclusione, finanziare lo sport femminile e garantire pari opportunità sono passi fondamentali per costruire un futuro in cui il talento e la passione contano più del genere.
Un altro aspetto fondamentale riguarda il ruolo dell'educazione e della sensibilizzazione nelle scuole. Insegnare fin da piccoli che lo sport è per tutti, senza distinzioni di genere, può aiutare a cambiare mentalità e a ridurre le discriminazioni. Alcuni paesi hanno già introdotto programmi scolastici che incoraggiano la partecipazione delle bambine allo sport, abbattendo gli stereotipi che vedono alcune discipline come inappropriate per le donne.
Inoltre, il sostegno parte aziende degli sponsor può fare una grande differenza. Le atlete ricevono meno investimenti rispetto ai loro colleghi maschi, il che influisce sulla loro visibilità e sulla possibilità di crescita professionale. Aumentare gli investimenti nel settore sportivo femminile potrebbe non solo aiutare le atlete a raggiungere livelli più alti, ma anche rendere il settore più competitivo e attrattivo per il pubblico.
I social media, poi, hanno avuto un ruolo cruciale nel dare maggiore visibilità alle donne nello sport. Piattaforme come Instagram, TikTok e Twitter permettono alle atlete di raccontare le loro storie, di mostrare i loro successi e di connettersi direttamente con i fan, senza dover dipendere dai media tradizionali. Questo ha permesso di mettere in luce il valore dello sport femminile, attirando un pubblico sempre più ampio e appassionato.
Un altro tema importante è la rappresentazione delle donne negli organi di governo sportivi. Attualmente la maggior parte delle federazioni sportive è ancora guidata da uomini e le donne hanno spesso difficoltà ad accedere a posizioni di leadership. Avere più donne in ruoli decisionali non solo garantirebbe una maggiore equità, ma potrebbe anche promuovere prospettive e strategie per lo sviluppo dello sport femminile.
Alcuni paesi stanno già facendo passi avanti in questa direzione. Ad esempio, il Regno Unito ha introdotto normative che impongono una maggiore presenza femminile nei consigli direttivi delle federazioni sportive, mentre in Norvegia le atlete ricevono lo stesso stipendio degli atleti uomini nelle squadre nazionali. Queste misure rappresentano modelli da seguire per garantire una maggiore equità nello sport a livello globale.
Un altro ostacolo che molte donne devono affrontare nello sport riguarda il sessismo e la discriminazione. Molte atlete hanno denunciato episodi di molestie, giudizi e trattamenti ingiusti basati sul loro genere. Affrontare questi problemi richiede politiche di tolleranza zero e la creazione di ambienti sicuri in cui ogni atleta possa esprimersi al meglio senza timori o restrizioni.
In conclusione, la lotta per l'uguaglianza di genere nello sport è ancora in corso, ma i progressi fatti finora dimostrano che il cambiamento è possibile, grazie all'impegno di atlete, istituzioni, media e società. Lo sport femminile sta guadagnando sempre più spazio e riconoscimento. L'obiettivo finale è creare un mondo in cui ogni persona, indipendentemente dal genere, possa avere le stesse opportunità di praticare sport e raggiungere il proprio massimo potenziale. Con questo per ora è tutto e grazie per l'ascolto. Da Ivanoe,
Valentina
e Jennifer.
Ciao!
Got no worries, no disguise. Bare footsteps on golden sands. Laughter echoing through lands. Heartbeat sync with summer breeze. Twirling under swaying trees. Rain smiles lighting up. Life's a party, fill your cup. Dancing in the sun all day. Let the music lead the way. Every moment pure and bright. Celebrate the joy tonight. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Celebrate the joy tonight. Na 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 na
na. Ciao a tutti. Siamo qui con Matteo,
Alessandro,
Benedetta.
Oggi parliamo di fair play e di violenza nello sport, un tema che purtroppo è sempre più attuale, ma che ci offre anche esempi straordinari di come lo sport possa essere uno strumento di inclusione e rispetto.
Esatto, Matteo. Oggi vogliamo fare il punto su quanto il fair play sia fondamentale in ogni disciplina, ma anche come la violenza, purtroppo, a volte faccia la sua parte. Insieme esploreremo alcuni esempi positivi di sportivi che manifestano questi valori e parleremo anche di situazioni dove, purtroppo, la violenza ha preso il sopravvento.
Assolutamente. Il nostro obiettivo è far riflettere i nostri ascoltatori su come ogni gesto, dentro e fuori dal campo, possa influire sul nostro comportamento. E non dimentichiamo che anche i personaggi famosi possono essere modelli, sia in positivo che in negativo.
Parliamo prima di tutto di che cosa significa il fair play. È un concetto che nasce nel cuore dello sport e che va ben oltre la semplicità e correttezza nelle regole. È anche rispetto per l'avversario, accettazione della sconfitta con dignità e la capacità di essere sportivi, anche nelle situazioni più difficili.
Esatto, il fair play non è solo una questione di regole scritte, ma anche di quelle non scritte. Di un codice morale che gli atleti si sforzano a seguire. Pensiamo a Roger Federer, famoso tennista, che è sempre stato un esempio di grande educazione e rispetto verso gli altri, sia nei momenti di vittoria che di sconfitta.
Federer è l'esempio perfetto di come lo sportivo possa essere ammirato non solo per le sue vittorie, ma anche per la sua attitudine. E non dimentichiamo che il fair play non è solo per i campioni, ma anche per i ragazzi che praticano sport a livello amatoriale e che sono portatori di questo valore.
Ma purtroppo non tutti gli esempi nel mondo dello sport sono positivi. La violenza sia verbale che fisica è un problema che coinvolge atleti, tifosi e anche allenatori. Quando parliamo di violenza, non ci riferiamo solo a gesti violenti durante una partita, ma anche all'aggressività nei confronti fuori dal campo.
Infatti, basti pensare a casi come quello di Diego Maradona, che pur essendo un genio del calcio, ha avuto momenti controversi nella sua carriera. La sua famosa mano di Dios è un esempio di come, purtroppo, la violenza o il comportamento scorretto possono entrare nella storia dello sport.
Sì, ma in questi casi dobbiamo anche considerare il contesto. Maradona, come tanti altri atleti, viveva sotto una pressione enorme. Forse la violenza è una risposta a questo stress? Ma ricordiamoci anche dei tifosi. La violenza sugli spalti o il razzismo che purtroppo vediamo anche oggi nelle curve di calcio. Questo è un altro aspetto molto negativo che non possiamo ignorare.
Un esempio molto noto di razzismo nello sport riguarda Mario Balotelli, calciatore italiano di origine ghanesi. Balotelli è stato vittima di numerosi episodi di razzismo durante la sua carriera, soprattutto nei campionati italiani. Uno dei casi più eclatanti è avvenuto durante una partita tra Inter e Juventus nel 2009, quando Balotelli, all'epoca giocatore dell'Inter, venne bersagliato da insulti razzisti da parte di alcuni tifosi della Juventus. Questi episodi non sono stati isolati, ma Balotelli ha sempre cercato di rispondere con dignità e determinazione, affrontando questi insulti e cercando di sensibilizzare il pubblico sul tema del razzismo nel calcio.
E non dobbiamo dimenticare che la violenza non si limita solo agli stadi o ai campi da gioco. Anche il comportamento di alcuni allenatori o dirigenti sportivi può alimentare un clima di aggressività e di intolleranza. Ad esempio, José Mourinho, uno degli allenatori più famosi al mondo, ha sempre suscitato polemiche per il suo atteggiamento provocatorio. Certo, è un grande tecnico, ma a volte il suo modo di fare può essere visto come una forma di violenza psicologica nei confronti degli avversari.
E pensiamo anche ai tifosi, che a volte sfociano in comportamenti violenti durante le partite. La violenza sugli spalti è un altro fenomeno purtroppo ancora molto presente e questo influisce negativamente sull'immagine dello sport. Eppure lo sport dovrebbe essere un'occasione di incontro e di festa, non di conflitto.
Un ulteriore episodio è quello che ha segnato la morte di Duk Ko Kim, che avvenne nel 1982, durante una combattuta e drammatica sfida contro il pugile statunitense Mancini, un pugile di grande talento. Il combattimento fu estremamente intenso e violento, con entrambi i pugili che si scambiavano colpi durissimi per quasi 15 round. La resistenza fisica di Kim era impressionante, ma la sua aggressività e il suo stile di combattimento lo portarono a subire pesanti danni.
L'incidente di Kim fu un punto di svolta per la box, che ne cambiò il regolamento, in particolare il numero ridotto dei round, controlli medici più rigorosi e maggiore attenzione da parte degli arbitri e medici.
Nonostante questi episodi negativi, lo sport ha anche il potere di risvegliare i valori positivi e di lottare contro la violenza. In effetti, esistono diverse iniziative che cercano di promuovere il rispetto reciproco e l'inclusione. Ad esempio, la campagna Say No to Racism della UEFA, che ha lanciato numerose iniziative per sensibilizzare contro il razzismo.
Già, inoltre ci sono tanti sportivi che usano la loro visibilità per fare la differenza. Un esempio può essere Muhammad Ali, che non solo ha rivoluzionato la box, ma è stato anche un simbolo di pace e di lotta contro le discriminazioni razziali. Ali ha sempre sostenuto che lo sport dovesse essere un mezzo per unire le persone e non per dividerle.
Passiamo ora a parlare di sportivi che hanno incarnato il fair play in maniera esemplare. Ad esempio, Francesco Totti. Anche se sul campo non ha mai esitato a dare tutto per la sua squadra, fuori dal campo è sempre stato rispettoso, dimostrando grande educazione anche verso gli avversari.
Un altro esempio, Michael Jordan, non solo un campione, ma anche un atleta che ha saputo gestire la pressione e ha sempre rispettato i propri avversari. Siamo d'accordo che è un modello per molti giovani, anche la sua carriera non è stata senza ombre.
Esatto, ma la violenza resta sempre un rischio. Eppure, come ci diceva Nelson Mandela, lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ci sono iniziative che dimostrano come lo sport possa essere un catalizzatore di cambiamento positivo. Pensiamo ai programmi antiviolenza nelle scuole o alle fondazioni che portano il calcio in zone di guerra.
Oggi abbiamo parlato di sport, ma anche di valori che vanno ben oltre le partite. Il fair play è un concetto che deve essere radicato in ogni atleta, ma anche in ogni tifoso e in ogni individuo che vive lo sport.
Ricordiamoci che lo sport è uno specchio della nostra società. Dobbiamo essere capaci di trasmettere i valori positivi attraverso il nostro comportamento, sia come atleti che come semplici spettatori.
Quindi ragazzi, facciamoci portatori di questi valori. Il fair play non è solo un gioco, ma è un vero e proprio modo di vivere, dentro e fuori dal campo. E con questo vi salutiamo. Da Benedetta,
Alessandro
e Matteo.
E da tutta la terza E è tutto. Alla prossima e grazie per l'ascolto.
Radiofonicamente è un podcast
realizzato dalle alunne e dagli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiola di Roma,
in collaborazione con la rete di podcast Dalla Parte del Torto.
Potete ascoltare questa puntata del podcast
e anche tutte le puntate precedenti
sul sito podcastorto.it
e sulle principali piattaforme di podcast
come Spotify,
Amazon Music
e a breve anche YouTube.
Arrivederci alla prossima puntata
e seguiteci su Facebook,
Instagram e Threads.